Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilla alla conduzione. Desidero ricordarvi che con la trasmissione di oggi si apre l'ottava edizione del programma e la settima edizione coordinata e condotta da me con la collaborazione del direttore di Radio Missione Francescana, Fra Gianni Terruzzi, e dei suoi collaboratori, di tutti i protagonisti del calendario delle attività del progetto universitario Giovani Pensatori, i relatori delle conferenze, dei convegni, delle giornate studio, dei seminari, i docenti delle scuole coinvolte, i nostri studenti di ogni ordine e grado scolastico, di ogni indirizzo di studi, dal classico allo scientifico, dalle scienze umane all'economico-sociale, dall'artistico al musicale, dal tecnico al professionale. La filosofia costruisce ponti, relazioni, riflessioni, progetti, in una parola, pensiero. E allo stesso tempo offre la possibilità di realizzare questi percorsi di studio e di lavoro, rendendo operativo quello sguardo critico e applicandolo nel contesto di studio e di ricerca, in una parola, rendendolo azione. Sì, pensiero in azione, un pensiero chiamato ad agire, un pensiero che fa. In un'epoca come quella contemporanea, in cui tutto sembra elevarsi, astrarsi, concettualizzarsi per rispondere alla complessità, la filosofia che per secoli è stata promotrice di categorie, concettualizzazioni, pensieri sistematici astratti, qui viene chiamata nella trasversalità che la caratterizza, a rispondere ancora una volta a una domanda fondamentale per noi e diviene azione, pensata e ragionata, certo, ma azione pratica, impegno civile, cura, in una parola, prassi. E oggi, proprio per avviare questo nuovo anno scolastico, decisamente più complicato di quelli precedenti, all'insegna sempre però del progetto Giovani Pensatori, in cui questa trasmissione si colloca, ho il piacere di accogliere l'ospite d'onore di questo programma, l'ideatore del progetto Giovani Pensatori, che oggi si avvia ad aprire definitivamente e ufficialmente la sua dodicesima edizione. È il professor Fabio Minazzi, ordinario di filosofia della scienza presso l'Università degli Studi dell'Insubria e direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti, in cui questo progetto è stato sviluppato fino alla sua dodicesima edizione, quella che stiamo presentando in questo momento. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, in particolare un saluto sia agli studenti del liceo di Locri che quest'anno condividono con noi questa avventura di pensiero e anche agli studenti e ai colleghi dell'Università della Calabria con i quali abbiamo costruito questa dodicesima edizione del progetto.
Grazie professore, sempre per la disponibilità e sempre per la cortesia, la cordialità e la generosità. E una cosa interessante è dire e condividere con i nostri radioascoltatori ancora una volta che non siamo nello studio di registrazione a noi caro, in cui tante volte abbiamo ragionato sul presente e offerto ai giovani validi spunti di riflessione e di ricerca. Con il professor Minazzi purtroppo siamo a distanza. Ci troviamo su una piattaforma virtuale, grazie alla disponibilità e collaborazione del direttore di Radio Missione Francescana, Fra Gianni Terruzzi. Qui ci siamo adattati a lavorare ancora per qualche tempo, almeno fino alla fine dell'emergenza sanitaria. Pertanto non ho davanti a me il professor Fabio Minazzi, ho la sua immagine nel monitor del mio computer, ma non ho la possibilità appunto di condividere con lui quegli sguardi, ma anche quella complicità che molto spesso in radio è utile per portare avanti discussioni, percorsi, pensieri e riflessioni. Ecco, professore, eccoci qui, partiamo da una doverosa premessa per tutti coloro che in questi anni hanno seguito fedelmente le attività del progetto universitario Giovani Pensatori, anche, come le diceva, per i new entry, per tutti coloro che per la prima volta si avvicinano a questo impianto progettuale che dialoga agilmente con una metodologia didattica interdisciplinare a matrice filosofica come questa. Tutte le attività saranno online, in modalità webinar online, cioè nella modalità di un seminario digitale alle quali ci si può collegare con un semplice link dal computer e dallo smartphone. Quale tematica viene proposta in questa edizione, sottolineando le finalità per invitare i docenti a coinvolgere i loro studenti nei diversi ambiti proposti, ce la presenta proprio il professor Ninazzi, sottolineando effettivamente, a parte la tematica, appunto, le finalità di questa 12ª edizione.
Sì, io ringrazio e io partirei proprio dal tema che è stato evocato. Questa è un'edizione in modalità webinar, cioè abbiamo dovuto tener conto di questa tragica pandemia con la quale non solo siamo stati travolti, ma con la quale ci stiamo abituando a convivere. Allora cerchiamo di riflettere su questa situazione. Prima si diceva appunto la funzione che la filosofia ha rispetto alla storia, alla prassi. Allora se andiamo alle origini della filosofia, la filosofia quando nasce tra il VI e il V secolo avanti Cristo e nasce con una domanda che spiazza le prassi. Perché? Perché la prassi si basa fondamentalmente sul eseguire una serie di potremmo dire di modalità di azione, di riti, appunto di prassi. Rispetto a quelle prassi, la domanda filosofica che ha costituito la novità nella cultura del Mediterraneo e che ha dato un imprinting a tutta la tradizione occidentale, noi ne siamo vissuti spesso in modo inconsapevole, bene, rispetto a questa tradizione delle prassi, la filosofia pone una domanda che è giudicata come spiacevole, anche irritante, come scandalosa, come provocatoria. Che domanda pone? Pone la domanda sul perché della prassi. La prassi non sa rispondere a questa domanda, perché la prassi riproduce la prassi, non si interroga sul perché, quali sono i fondamenti, le ragioni di quella prassi. La prassi conosce solo la ripetizione in se stessa. E qui si apre la finestra del pensiero, perché il pensiero invece sospende quella prassi, si interroga su quella prassi, ne indaga i valori, i limiti, cerca di indagarne anche i fondamenti e facendo così si inaugura una nuova disciplina che sarà l'imprinting di tutta la cultura occidentale. Noi in genere sintetizziamo questo atteggiamento che nasce con la filosofia dicendo che nasce la ricerca basata sulla razionalità, nasce cioè l'esigenza della verità che si interroga attraverso una domanda aperta in tutti i settori. E questa è la potenza della filosofia, perché l'approccio filosofico a qualunque disciplina pone delle domande che sono relative ai fondamenti di quella stessa disciplina. E non dobbiamo mai dimenticare, perché questo è nel DNA della riflessione filosofica, che la figura di riferimento che ha rappresentato forse l'emblema maggiore nella cultura, appunto, della cultura greca, che era diffusa sulle coste del Mediterraneo grazie alle colonie, alle polis greche, è Socrate. E Socrate ci sta a indicare una cosa importante, che Socrate fu mandato a morte dalla democrazia ateniese. È qualcosa di veramente che non possiamo rimuovere. Perché l'hanno mandato a morte? Non certo perché Socrate fosse antidemocratico, ma perché le domande che Socrate poneva, che sono ben documentate sia dalle testimonianze dei suoi allievi, sia dai magistrali saggi socratici, appunto, di dialoghi socratici di Platone, ci riportano tutta l'irritazione che la cultura del tempo aveva di fronte a quest'uomo che sollevava dei problemi che interrogavano le prassi e non si accontentava più della risposta che la prassi dava, cercava il fondamento di quella prassi e questo ha fatto nascere appunto l'interrogazione critica. Allora noi oggi siamo nel 2020, sono passati più di 2000 anni da quella situazione, stiamo convivendo con una tragica pandemia e lentamente la gente inizia a rendersi conto che non si tornerà a vivere come era prima di questa tragica pandemia. E allora la domanda che noi poniamo è appunto una domanda che cerca di scavare in quello che è successo, cerca di capire le ragioni di quello che è successo. Ed è per questo che in questa 12ª edizione abbiamo deciso di mettere al centro proprio il problema della natura. Perché questo virus che si dice viene dalla Cina, viene sfuggito dai laboratori di ricerca, è un'arma, eccetera, eccetera, al di là di tutte queste componenti, però ci pone un problema, che è il problema del nostro tempo. che è stato espresso in modo magistrale da questo punto di vista con un'enciclica di Papa Francesco, pubblicata e diramata qualche anno fa, che poneva appunto il tema della riflessione sulla natura. Mi riferisco appunto alla Laudatio Si. Ecco, il problema è la natura. Noi questo è il problema che oggi dobbiamo affrontare, questo è anche il problema che la filosofia deve affrontare, perché o oggi la filosofia riflette su questo problema o rischia di non cogliere il kairos della propria epoca, rischia di trasformarsi in chiacchiera, rischia di perdere il proprio problema. E il problema della natura oggi per noi si pone, noi abbiamo indicato con questo corno, cioè come dobbiamo guardare la natura? Come una risorsa sfruttabile all'infinito, come qualcosa che possiamo piegare a nostro piacimento, o come una condizione costitutiva della nostra stessa esistenza, quindi come un bene comune rispetto al quale noi siamo un'infinitesima parte, ma con la quale dobbiamo appunto interagire. Queste sono due strade. Potete tradurlo anche in termini più legati alle prassi. La natura è una risorsa da sfruttare per fini economici, e qui abbiamo un concetto che è assolutamente dominante nella cultura contemporanea, che è il concetto di profitto. E se noi ci interroghiamo filosoficamente sul profitto e lo compariamo, ad esempio, alla vita di una pianta, 3 giorni fa il Papa ricordava in modo veramente acuto e calzante che oggi noi siamo in una cultura dove siamo dispiaciuti se non conosciamo l'ultima app per il computer, poi non conosciamo il vicino di casa. Ma poi ha aggiunto questo esempio veramente bello, Papa Francesco, dicendo: non sappiamo più riconoscere le piante. Guardiamo una pianta e non sappiamo che pianta è. Ecco, adesso confrontiamoci poi il concetto della pianta e del profitto. Il profitto ha dentro di sé una natura. Il profitto cresce in modo illimitato, non ha limiti. La richiesta e la ricerca di un profitto è una curva aperta all'infinito. Una pianta non vive così. Noi qui a Varese, ma anche in Calabria, ci sono delle piante straordinarie, dei monumenti storici. E quando siamo circondati da queste piante, adesso mi riferisco a Varese, che dove un cedro particolare, il cedro dell'Himalaya, il cedro del Libano, si è acclimatato in modo perfetto. E quindi quando attraversiamo la nostra città abbiamo la fortuna di vedere delle piante straordinarie, degli autentici monumenti viventi. Li guardiamo e li confrontiamo col profitto. E cosa emerge? Emerge che le piante, quando raggiungono la loro altezza, si fermano e vivono entro quel limite. La forza della natura è vivere dentro il limite. Allora, e la stessa cosa vale per qualunque essere naturale. Pensate a una chiocciolina, quelle che spesso attraversano la nostra strada quando siamo in campagna. E la chiocciolina spesso cambia la propria casa che se la porta sulle spalle e la costruisce lei, ma a un certo punto si ferma nella costruzione, perché se continuasse a costruire una chiocciola sempre più grande, finirebbe schiacciata dal peso della propria casa. Ecco, allora abbiamo queste due possibili alternative. O pensare di poter operare sulla natura in modo illimitato, alla ricerca di un profitto che non conosce fine se non il proprio incremento. Oppure imparare a convivere entro i nostri limiti. E in questo senso allora la natura muta aspetto, perché non è più qualcosa da sfruttare, non è più una serie di risorse infinite, ma è una situazione della quale noi siamo un'espressione, quindi l'uomo fa parte della natura, è un elemento della natura, e dobbiamo trovare un equilibrio dentro i limiti. Questo naturalmente è stato già affermato anche da altre civiltà. Se ad esempio noi pensiamo, per quel poco che si conosce della cultura degli indiani d'America, dopo la scoperta del nuovo continente, appunto la storia occidentale ha compiuto un genocidio. Oggi gli storici si sono interrogati su questo problema: quanti furono gli aborigeni americani del nord che sono stati spazzati via dalla storia grazie all'espansione degli europei? La risposta, dicono, sui 120-130 milioni di persone. Se voi pensate a quello che è successo durante la Shoah, 900, sono sono state uccise 12 milioni di persone assassinate nei campi di sterminio, ma 12 milioni, qui parliamo di 120 milioni. Ecco, questi sono dati che non possono non farci riflettere. E allora dobbiamo riprendere questa cultura. Se volete la traduzione filosofica, questa cultura è molto chiara. Nella modernità il paradigma che è rimasto egemone nella storia modernità europea e occidentale è quello cartesiano, che considera appunto la natura come qualcosa che abbiamo di fronte, di esterno all'uomo. Ecco, la cultura invece degli aborigeni americani era pensare che noi siamo un elemento della natura. La stessa concezione è stata sviluppata in modo straordinario da Spinoza. Noi siamo un elemento della natura e quindi dobbiamo trovare un equilibrio. Ecco, tutta la 12ª edizione di questo nostro progetto è giocata su questa alternativa. Il problema natura come problema centrale e un confronto critico tra la storia di cui noi siamo frutto, che è stata un'aggressione alla natura per sfruttarla, e dall'altro lato la necessità di ripensare questo nostro rapporto con la natura per riscoprire anche le nostre radici naturali e riscoprire quindi la possibilità di costruire un dialogo, appunto aperto, un dialogo che non può che essere planetario, perché voi capite che i problemi della natura non possono essere risolti da nessuno Stato, per quanto sia grande e potente, neanche gli Stati Uniti, che oggi coincidono con un intero continente, sono in grado di affrontare da soli questi problemi: l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento del mare, lo sfruttamento senza riserve delle risorse naturali. Sono un problema che attiene tutti gli abitanti della Terra, perché tutti noi condividiamo il fatto di abitare su questo pianeta che ruota intorno al Sole, ed è l'unica casa che abbiamo, quindi o la salvaguardiamo, o siamo in grado di trovare questo equilibrio, oppure ci faremo del male con le nostre stesse mani. Non è un ragionamento profondo, non bisogna essere un Einstein per comprendere la drammaticità di questa situazione, perché se inquiniamo l'acqua, se inquiniamo l'aria, se manipoliamo costantemente la natura senza rispettarla, alla fine il danno ci torna indietro come un boomerang. Ecco, diciamo che il progetto di quest'anno è dedicato a questo problema che noi consideriamo decisivo da qualunque punto di vista. Poi può essere declinato secondo varie tematiche, e il progetto lo fa, ma insomma questo è il cuore pulsante.
L'aspetto forte ovviamente di questo ripensare il rapporto tra la società e la madre terra nell'ambito, in un contesto di ecologia dei saperi, molto da una parte a approfondire le tematiche legate a questo problema e dall'altra ad affrontare una progettualità nuova che è stata inserita all'interno di un progetto di service learning, cioè di un apprendimento cooperativo come quello del Parlamento Mondiale dei Giovani. In questo caso, all'interno di questo progetto, ovviamente arrivano tematiche sulla sostenibilità ambientale, sulla sostenibilità civile, i punti, ovviamente, i 17 punti importantissimi dell'Agenda 2030. Tutto risulta estremamente contemporaneo, attuale, emergente e urgente in questo progetto. L'elemento legato alla costituzione di un Parlamento Mondiale dei Giovani è quello che ha chiamato appunto a lavorare a questa idea un contesto interaccademico, da qui, come diceva il professor Minazzi, il rilievo del centro interdipartimentale condotto dal professor Romolo Perrotta dell'Università della Calabria, da qui la collaborazione del liceo scientifico Zaleuco di Locri, che è una delle grandi eccellenze che noi abbiamo sul territorio nazionale. Il valore di queste forze giovani, il valore di questo impegno, che è un impegno civile, un impegno volto alla prassi, all'interno di un'idea di costruzione, sempre salvaguardando quel limite che ci consente la sostenibilità, ci permette di capire che questo particolare contesto progettuale, questa struttura che vede le collaborazioni con enti, atenei, associazioni, giovani, della rete, ovviamente, del progetto Giovani Pensatori, che è una rete che ormai comprende oltre 25 scuole, ci fa capire dove stiamo andando, che cosa vogliamo fare insieme e soprattutto come dobbiamo effettivamente muoverci. Con il professor Minazzi non dobbiamo dimenticare che c'è anche un altro corso importantissimo da salvaguardare all'interno di questo lavoro progettuale, che è il corso di alta formazione per il progetto Filosofare con i bambini, partendo dai più giovani. Partendo appunto con queste menti che riescono ad assorbire il valore, i valori, i principi universali attraverso proprio l'insegnamento della famiglia, della società, della scuola, nell'agorà della nostra contemporaneità. Questo è importantissimo e in questo caso io lo ricordo, desidero ricordarlo appunto con il direttore di questo corso che è il professor Minazzi, per cercare di evidenziare anche questo aspetto. Ovviamente con lui c'è la professoressa Veronica Ponzellini che offre in questo caso un altro traguardo, no, da raggiungere, che è sempre quello di un'apertura costante della filosofia e della metodologia didattico interdisciplinare filosofica anche a partire dai più piccoli. In questo caso, professore, io vorrei più che altro valorizzare in quei pochi minuti che ci rimangono proprio questa nuova collaborazione con i docenti e gli studenti del liceo scientifico Zaleuco di Locri, in merito a questa realtà scolastica d'eccellenza, appunto riconosciuta a livello nazionale e internazionale, grazie ai progetti condotti dalla professoressa Enza Grillo. Desidero davvero ringraziare la dirigenza nelle figure dei professori Carmela Rita Serafino, la dirigente, e del collaboratore vicario Vincenzo Pino e anche della professoressa Antonella Curti, avviando questo nuovo progetto di ricercazione legato al Parlamento Mondiale dei Giovani, senza dimenticare però una figura di un ex allievo di questo liceo, Luca Matteo Rondinò, ex studente del liceo Zaleuco, ora studente universitario, senza il quale questo progetto non sarebbe stato possibile avviare e costruire insieme nel territorio del Locride. Quindi questo va detto perché risulta fondamentale per capire come il progetto Giovani Pensatori anche si sta estendendo, espandendo. Una cosa, professore, in merito agli archivi e alle biblioteche, no? Il progetto riserva sempre costantemente uno spazio.
Sì, io intanto non posso che associarmi a questi saluti e ringraziamenti alle persone, ai docenti e agli studenti che sono stati ricordati in questo liceo di Locri. Vorrei anche ricordare che questa contaminazione ci porta a lavorare e a collaborare con una realtà sia scolastica che universitaria legata appunto a Calabria, però va anche ricordato che questo progetto nacque sempre nel profondo sud, nel Salento, perché il progetto dei Giovani Pensatori inizialmente fu realizzato circa per una decina d'anni, appunto quando insegnavo all'Università degli Studi di Lecce, coinvolgendo le scuole e l'Università di Lecce e le scuole del Salento. E quindi questa contaminazione ci fa solo molto piacere, anche perché appunto il Parlamento Mondiale dei Giovani, ma in realtà, come viene detto anche nel titolo del primo incontro che faremo sul Parlamento, il Parlamento Mondiale è pensato per l'intera collettività umana, non solo per i giovani, come luogo di autogestione dell'umanità stessa. E questo veramente è un salto di qualità notevole, perché porre all'ordine del giorno un problema che riguarda tutti gli abitanti della Terra, indistintamente, in relazione appunto, come diceva Kant, alla la Terra che è sferica, ed essendo sferica, uno camminando, spostandosi, non può che incontrare l'altro. Quindi è la relazione, è il rapporto con l'altra persona. E noi sappiamo che anche nella tradizione, nella riflessione moderna, filosofica, è stato sottolineato come la radice proprio dell'uomo sia non tanto la sua singolarità quanto essere inserito in una rete di rapporti. Io sono quello che sono grazie alla mia relazione sociale con gli altri, e quindi il prius, diciamo così, è proprio la socialità, e questa socialità dobbiamo riprenderla in mano, perché in caso contrario ci troviamo a viverla in una situazione appunto alienata. Il discorso sugli archivi, il nostro è un centro di ricerca universitario che nasce fondamentalmente come salvaguardia, tutela e studio degli archivi, in particolare di quelli che sono legati alla tradizione del pensiero e del razionalismo critico, hanno come loro punto di forza gli archivi della Scuola di Milano, che è una vicenda particolare della filosofia del secolo scorso, che attraversa tutto il Novecento, e il Varese è diventato un po' il punto di riferimento di questa tradizione di pensiero, che aveva come suo punto di riferimento la figura di Antonio Banfi da un lato, dall'altro lato Piero Martinetti, che ricordiamo fu l'unico filosofo universitario nel 1931 a non prestare giuramento al fascismo. La vicenda emerge in alcuni dati: allora i professori universitari in Italia erano circa 1200, solo 12 rifiutarono di sottomettersi al giuramento, e il filosofo fu solo uno, Martinetti. La tradizione a scuola di Milano quindi ha questo imprinting, che è stata continuata anche da Banfi ovviamente, e noi salvaguardiamo questa memoria. E poi, proprio perché siamo in una modalità un po' particolare, quest'anno qualunque studente di qualunque regione italiana potrà collegarsi al sito del nostro centro e troverà una serie di lezioni di approfondimento di alcune figure eminenti della tradizione del pensiero. Diciamo che questa nostra attenzione alla tradizione filosofica è sempre stata pensata, come è stato ricordato, in questa chiave contaminante, e quindi noi siamo particolarmente contenti di portare avanti questo progetto di ricerca. E la stessa cosa vale per un sottoprogetto che in realtà ormai è un progetto di pieno valore e anche di autonomia, che corre e si intreccia con quelle giovani pensatori, che è la legalità come prassi. È un progetto fondamentale perché ci ricorda che tutti noi, ogni studente, ogni docente, ogni cittadino, è in realtà una sentinella di civiltà. E allora poniamoci, io chiuderei con questa riflessione: quando il cittadino diventa tale e tramite cosa? Io direi molto semplicemente che il cittadino diventa tale nel momento in cui a 6 anni entra in una scuola, perché attraverso la formazione scolastica noi educhiamo un nostro più giovane coetaneo a diventare a pieno titolo nostro concittadino. E allora questa formazione che ci inserisce in modo consapevole dentro la collettività in cui viviamo è una forma di educazione al saper pensare in modo autonomo, e quindi al saper pensare criticamente. E allora il progetto ha questa valenza. Ecco, quindi chiudiamo con l'osservazione a cui ha aperto il professor Barile, cioè la filosofia non vive nelle nuvole su astratte per il cielo. La filosofia acquista una consapevolezza critica perché vuole cambiare e vuole incidere nel mondo in cui siamo stati catapultati dalla nascita, ma la nostra nascita civile avviene attraverso il dialogo, il confronto avviene attraverso la scuola, che è la spina dorsale di un paese.
Grazie professore, è sempre preziosissimo questo suo intervento, sempre, e soprattutto può aprire davvero una serie di percorsi di ricerca legati al significato di prassi e legati al significato anche di un'attenzione alla natura che ci sta intorno, che sta soffrendo a causa logicamente delle nostre scelte. Ecco, con questo ringrazio e saluto voi cari radioascoltatori per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la sempre cordiale collaborazione per la registrazione, Enrico Bonisolo per la regia, Vladimir Bencina per la cura del sito con le nostre trasmissioni in podcast, che vi consiglio appunto di riascoltare e scaricare, e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia. Un a risentirci da Stefania Barile e oggi dal professor Fabio Minazzi.
Grazie a voi, salve a tutti.